Capitolo 3. Così era scorsa la vita di Ivan Ilic per 17 anni, a contare dal suo matrimonio. Egli era già un procuratore anziano, aveva rifiutato diversi trasferimenti aspettando un posto migliore, quando all'improvviso accadde una circostanza dispiacevole che stava per turbare la sua pacifica vita. Ivan Ilic aspettava il posto di presidente in una città universitaria, ma Hoppe fece più presto di lui e ottenne questo posto. Ivan Ilic se ne irritò, gli mosse rimproveri e venne a lite con lui e col suo superiore immediato. Ci fu una freddezza e quando si fecero le nomine successive, egli fu di nuovo escluso dalla promozione. Questo accadeva nell'anno 1880. Quell'anno fu il più penoso nella vita di Ivan Ilic. In quell'anno, da una parte, lo stipendio cominciò a non bastar più alla vita, e dall'altra, tutti lo dimenticarono, e ciò che a lui pareva un'enorme e crudele ingiustizia, per gli altri era una cosa assolutamente regolare. Anche suo padre non si credette in obbligo di aiutarlo. Egli sentiva che tutti lo abbandonavano, considerando che il suo stipendio di 3.500 rubli lo metteva in una posizione delle più normali, anzi delle più invidiabili. Egli solo sapeva che con la coscienza di queste ingiustizie che gli erano state fatte e con gli eterni piagnistei della moglie e coi debiti che aveva cominciato a fare, vivendo oltre i suoi mezzi, egli solo sapeva che la sua posizione era lontano da essere normale. Nell'estate di quell'anno, per economia, prese una licenza e andò a passare un certo tempo in campagna, in casa del fratello di Praskovia Fiodorovna. In campagna, senza i suoi doveri di ufficio, Ivan Ilic per la prima volta provò non soltanto la noia, ma un tedio insopportabile. E decise che era impossibile vivere così e che era necessario prendere qualche misura radicale. Passando una notte insonne, durante la quale non fece altro che passeggiare sulla terrazza, Ivan Ilic decise di andare a Pietroburgo a darsi da fare e per punire coloro che non avevano saputo apprezzarlo, farsi trasferire ad un altro ministero. Il giorno seguente, malgrado tutte le obiezioni della moglie e del cognato, partì per Pietroburgo. Partì con un solo proposito, chiedere un posto con lo stipendio di 5.000 rubli. Non gli importava che fosse in un ministero più che in un altro, né qual genere di occupazione gli dovesse essere assegnato. Aveva soltanto bisogno di un posto di 5.000 rubli, nell'amministrazione, nelle banche, nelle ferrovie, nelle istituzioni della Imperatrice Maria, magari nelle dogane, ma che ci fosse immancabilmente uno stipendio di 5.000 rubli e che immancabilmente potesse lasciare il ministero dove non lo avevano apprezzato. Ed ecco che questo viaggio di Ivan Ilic fu coronato da un sorprendente e inatteso successo. A Kursk montò nel suo vagone di prima classe F.S. Ilin, un suo conoscente, il quale gli comunicò un telegramma fresco fresco, ricevuto dal governatore di Kursk, che diceva che in quei giorni ci doveva essere un mutamento nel ministero. Al posto di Piotr Ivanovich era nominato Ivan Semionovich. Il progettato mutamento, oltre che la sua importanza per la Russia, aveva un'importanza particolare per Ivan Ilic, in quanto che, con la promozione di questo nuovo personaggio, Piotr Ivanovich, ne veniva di conseguenza quella del suo amico Zakhar Ivanovich, il quale era in sommo grado legato con Ivan Ilic. Zakhar Ivanovich era compagno di scuola e amico di Ivan Ilic. A Mosca la notizia fu confermata. Giungendo a Pietroburgo, Ivan Ilic trovò Zakhar Ivanovich e ricevette la promessa di un posto di fiducia nel suo antico ministero della giustizia. Dopo una settimana, egli telegrafò alla moglie. Zakhar, posto Miller, al primo rapporto riceverò nomina. Ivan Illich, grazie a questo cambiamento di funzionari, ebbe inaspettatamente nel suo stesso ministero un posto tale che lo mise di 2 gradi al di sopra dei suoi compagni. 5.000 rubli di stipendio e 3.500 per indennità di trasferta. Tutto il suo dispetto contro gli antichi nemici e contro l'intero ministero fu dimenticato e Ivan Illich fu completamente felice. Ivan Illich tornò in campagna allegro e contento, come non era mai stato da un pezzo. Anche Praskovia Fiodorovna si rallegrò e fra loro si concluse una tregua. Ivan Illich raccontò come era stato festeggiato da tutti a Pietroburgo, come tutti coloro che gli erano stati nemici ora erano umiliati e strisciavano davanti a lui, come lo invidiavano per la sua posizione, e specialmente raccontò come tutti a Pietroburgo gli volevano un bene dell'anima. Praskovia Fiodorovna lo ascoltava e faceva finta di credergli, senza contraddirlo in nulla, ed elaborava piani per il nuovo genere di vita che avrebbero menato nella città dove erano destinati. E Ivan Illich vedeva con gioia che questi piani erano i suoi propri piani, che coincidevano perfettamente, e che di nuovo la sua vita, che fino allora aveva zoppicato, ora acquistava una vera serenità, un vero decoro, il che era conforme al suo carattere allegro. Dopo poco tempo, Ivan Illich ripartì. Il 10 settembre doveva prendere possesso della sua carica e oltre a ciò ci voleva il tempo di stabilirsi nella nuova città, trasportare tutto dalla provincia, far delle compere, ordinare un mondo di cose. In una parola, stabilirsi come lo aveva deciso in mente sua e quasi appunto come lo aveva anche deciso in cuor suo Praskovia Fiodorovna. E ora, quando tutto era stato messo a posto così bene e si intendevano così completamente lui e la moglie, e oltre a ciò stavano poco insieme, cominciarono ad andare tanto d'accordo come non erano andati d'accordo dai primi anni della loro vita coniugale. Ivan Illich aveva pensato di condur via subito la famiglia, ma la presenza della sorella e del cognato, che a un tratto erano diventati particolarmente affettuosi, come buoni parenti, verso Ivan Illich e la sua famiglia, fece sì che Ivan Illich partisse da solo. Ivan Illich partì, e la lieta disposizione di spirito, che proveniva dal successo ottenuto e dall'accordo con la moglie, l'una cosa rinforzando l'altra, non lo lasciò per tutta la durata del viaggio. Trovò un bellissimo appartamento, tale proprio come lo avevano sognato marito e moglie. Le sale da ricevere ampie, alte di soffitto, decorate in stile antico, uno studio comodo e di aspetto grandioso, camere per la moglie e per la figlia, stanza da studio per il figlio, tutto come se fosse stato immaginato apposta per loro. Ivan Illich ci attese da sé all'arredamento. Scelse le tappezzerie, coprì i mobili di oggetti specialmente ad uso antico, il che gli pareva più comme il faut, e tutto venne su a poco secondo quell'ideale che egli si era prefissato di raggiungere. Quando fu a mezzo del suo lavoro, l'effetto gli sembrò superare la sua aspettativa. Egli vedeva già nell'immaginazione quel carattere comme il faut, elegante, niente affatto volgare, che prenderebbe ogni cosa allorché tutto sarebbe pronto. Quando si addormentava, vedeva il salone come sarebbe stato. Guardando il salottino non ancora finito, già vedeva il camino, l'écran, l'étagère, le seggioline sparse all'intorno, i piatti e i vassoi appesi al muro, le statuette di bronzo, come se già tutto fosse in ordine. Lo rallegrava il pensare come tutto ciò sarebbe piaciuto a Pascia e a Lizanka, che anch'esse amavano quelle cose. Mai si sarebbero aspettate tanto. Specialmente ebbe la fortuna di comprare a buon mercato alcuni oggetti antichi che davano all'insieme un'apparenza aristocratica. Nelle sue lettere aveva cura di descrivere tutto al di sotto del vero, a ciò che esse fossero gradevolmente sorprese. Tutto ciò lo occupava talmente che anche il suo nuovo ufficio, questa cosa che gli stava a cuore soprattutto, ora lo interessava meno di quel che avrebbe creduto. Durante le udienze aveva dei momenti di distrazione. Pensava a quali guarniture avrebbe dovuto apporre alle tende, se dritte o a smerli. Era così preso da tutte queste cose che spesso si affaccendava personalmente, cambiando magari da sé di posto un mobile e sospendendo le tendine. Una volta salì su di una scala per mostrare al tappezziere, che non lo capiva, come voleva drappeggiare un panneggio, ma inciampò e cadde. Però, essendo un uomo forte e agile, non si lasciò andare e soltanto urtò col fianco nella maniglia dell'imposta. La contusione gli dolse, ma presto passò tutto. Ivan Ilic si sentiva in tutto quel periodo particolarmente allegro e anche in buona salute. Scriveva a casa: «Mi sento come se avessi 15 anni di meno». Credeva di avere finito in settembre, ma si andò fino alla metà di ottobre. Però tutto riuscì benissimo. Non lo diceva soltanto lui, ma glielo dicevano tutti quelli che vedevano l'appartamento. In sostanza, l'appartamento era simile a tutti gli appartamenti della gente non proprio ricca, ma che vuol stare alla pari con la gente ricca, e quindi tutti questi appartamenti si somigliano. Stoffe al muro, ebano, fiori, tappeti e bronzi, un tono cupo con qualcosa di smagliante. Quanto, insomma, fanno tutte le persone di una certa categoria per somigliare a tutte le persone di una certa altra categoria. E a lui era riuscito di far tutto così simile a quello che facevano gli altri che era impossibile di fermarvi l'attenzione. Ma a lui tutto ciò sembrava qualcosa di eccezionale. Quando andò incontro ai suoi alla stazione, li condusse nel loro appartamento tutto pronto e illuminato, e il cameriere in cravatta bianca aprì la porta dell'anticamera, tutta adorna di fiori. E poi essi entrarono nel salotto, nello studio, e mandarono esclamazioni di gioia. Egli fu molto felice. Li fece andare dappertutto, si beve i loro elogi e brillava tutto dal piacere. In quella stessa sera, quando Praskovia Fiodorovna, mentre prendevano il tè, gli chiese fra le altre cose com'era andata la sua caduta, egli si mise a ridere e rifece la scena, mostrando in che modo era scivolato e come aveva spaventato il tappezziere. «Non per nulla ho fatto ginnastica, un altro si sarebbe ammazzato, e io appena sono urtato, ecco qui». Quando ci tocco mi fa male, ma passa subito. Non c'è altro che un livido. Ed essi cominciarono a vivere nella nuova casa, dove, come accade sempre, quando ci furono stati un poco, si accorsero che mancava soltanto una stanza. E si accorsero anche, come accade sempre, che il nuovo stipendio era insufficiente. Di poco, 500 rubli forse. Altrimenti tutto sarebbe andato benone. Furono specialmente piacevoli i primi tempi, quando tutto non era ancora a posto e bisognava terminare l'installazione. Ora comprare una cosa, ora ordinarne un'altra, ora cambiare di posto un mobile, ora accordare una tinta. Nascevano sì delle piccole divergenze fra marito e moglie, ma erano tutti e due così contenti e c'era tanto da fare che ogni cosa terminava senza grandi discussioni. Quando non ci fu più nulla da mettere a posto, cominciarono ad annoiarsi un poco e a pensare che qualcosa pur mancava. Ma già avevano fatto delle conoscenze, preso delle abitudini e la vita si riempiva. Ivan Ilic, dopo aver passato la mattinata al tribunale, tornava a pranzo e nei primi tempi era d'ottimo umore, benché avesse qualche momento di irritazione proprio per via del loro installamento. Ogni macchia sulle tovaglie, sulle stoffe dei mobili, ogni cordone di tendina che si rompeva lo faceva andare in escandescenze. Aveva durato tanta fatica a mobiliare l'appartamento che ora ogni piccolo guasto lo faceva soffrire. Ma in generale la vita di Ivan Ilic scorreva come, secondo la sua idea, la vita deve scorrere: facilmente, piacevolmente e con decoro. Si alzava alle 9, beveva il suo caffè, leggeva il giornale, poi indossava l'uniforme di piccola tenuta e andava al tribunale. Là già era abituato al suo compito e defilato poteva mettersi al lavoro. Sollecitatori, suppliche, gli affari di cancelleria, le sedute, quelle pubbliche e quelle preparatorie. Intanto bisognava saper liberarsi da tutto ciò che nella vita personale può guastare il retto corso degli affari di servizio. Bisognava avere con la gente i soliti rapporti di servizio, i motivi di questi rapporti dovevano essere esclusivamente di servizio, e i rapporti stessi non eccedere mai dal servizio. Per esempio, viene un tale e desidera avere qualche informazione. Ivan Ilic, come uomo privato, non può avere alcun rapporto con questo tale. Ma se questo tale ha da fare al funzionario una mozione che può essere trascritta su carta intestata, nei limiti di questa mozione Ivan Ilic fa tutto, assolutamente tutto quel che può. E serba quella contraffazione dei rapporti di umanità e di amore che si chiama cortesia. Appena finiscono le relazioni di servizio, finisce tutto il resto. Ivan Ilic possedeva al più alto grado la scienza di separare tutto ciò che riguardava il suo ufficio senza mischiarlo alla sua vera vita, ma la sua lunga pratica e la sua particolare abilità lo avevano foggiato in tal guisa che egli, al pari di un virtuoso, a volte si permetteva qualche scherzo, mischiando gli affari di servizio a quel che c'era di umano in lui. Si permetteva questo perché sentiva in sé la forza di poter sempre, quando occorreva, irrigidirsi di nuovo nella sua personalità ufficiale, eliminando la parte umana di sé. E questo lo faceva non soltanto facilmente e con piacere, ma davvero virtuoso. Negli intervalli degli affari fumava, prendeva il tè, chiacchierava un poco di politica, un poco dei pubblici affari, un poco del gioco di carte, ma più di tutto delle nuove nomine. E stanco, ma col sentimento di un virtuoso che ha eseguito egregiamente la sua parte di primo violino nell'orchestra, se ne tornava a casa. A casa la madre e la figlia si preparavano per uscire, oppure veniva qualcuno. Il figlio, che era al ginnasio, preparava le sue lezioni col ripetitore e imparava a puntino quel che si insegnava nel ginnasio. Tutto andava bene. Dopo pranzo, se non c'erano ospiti, Ivan Ilic a volte leggeva un qualche libro del quale si parlava molto, e la sera si metteva al lavoro, cioè leggeva carte, confrontava disposizioni di legge, sfogliava deposizioni e cercava l'applicazione della legge. Ciò non lo divertiva né lo annoiava. Se poi si annoiava, poteva giocare al whist. Ma se non c'era da fare la partita, era sempre meglio fare qualche lavoro che starsene solo senza far nulla o in compagnia della moglie. Quello che poi piaceva davvero a Ivan Ilic era il dare piccoli pranzi, ai quali invitava signore e uomini importanti per la loro posizione brillante. E questi passatempi dovevano essere simili ai soliti passatempi della gente del loro ceto, come il suo salotto era simile a tutti i salotti. Una volta in casa sua ci fu una serata e si ballò. Ivan Ilic era allegro e tutto andò bene. Soltanto ci fu un vivace litigio con la moglie a proposito dei rinfreschi. Praskovia Fyodorovna aveva la sua idea, ma Ivan Ilic si ostinò a prendere tutto da un pasticcere molto caro e ordinò molti dolci. E il litigio fu perché i dolci avanzarono e il conto del pasticcere fu di 45 rubli. Il litigio fu lungo e sgradevole, tanto che Praskovia Fiodorovna disse al marito: «Stupido, bruto!» Egli si prese la testa fra le mani e in cuor suo meditò il divorzio, ma la serata fu allegra. Ci andò la miglior società e Ivan Ilic ballò con la principessa Trufonova, sorella della ben nota fondatrice della Lega. «Togli via il mio dolore!» Le soddisfazioni ufficiali erano soddisfazioni di amor proprio. Le soddisfazioni mondane erano soddisfazioni di vanità. Ma i veri piaceri di Ivan Ilic erano quelli del gioco del whist. Egli confessava che, dopo tutto, per quanti avvenimenti spiacevoli ci potessero essere nella sua vita, la gioia che come una face ardeva innanzi a tutte le altre era mettersi a tavolino e fare una partita di whist con dei buoni giocatori e dei partners che non alzassero la voce, e soprattutto essere in quattro. In cinque è molto malagevole giocare, benché per cortesia si finga di averne piacere. E fare un gioco intelligente, serio, quando le carte son buone. E poi una cenetta e un bicchier di vino. E andando a letto dopo la partita, specialmente quando aveva fatta una piccola vincita, una grande vincita gli dava fastidio, Ivan Ilic si addormentava in uno stato d'animo particolarmente sereno. Così essi vivevano. Il giro delle loro conoscenze era dei migliori. Andavano da loro personaggi importanti e gente giovane. A riguardo delle loro relazioni di società, marito, moglie e figlia andavano perfettamente d'accordo. E senza essersi data l'intesa, ognuno per conto suo tentava di liberarsi di quel disgraziato sciame di amici e di parenti che con molte dimostrazioni di tenerezza si insinuava nel salotto dalle pareti ornate di piatti giapponesi. Ben presto questi amici mal vestiti smisero di accorrere e dai Golovin non andò più se non una società molto scelta. I giovani facevano la corte a Lizanka e il giudice Petritchev, figlio di Dmitri Ivanovich Petritchev e unico erede delle sue sostanze, aveva cominciato a intendersela con la ragazza, tanto che Ivan Ilic già discuteva con Praskovia Fiodorovna sull'opportunità di qualche passeggiata in troica o di qualche recita di salone. Così essi vivevano. E tutto andava tranquillamente, senza mutamenti, e tutto procedeva d'incanto.